quando il governo fa delle iniziative per aiutare le persone che sono in difficoltà, fa determinati interventi e poi dice: ebbene, tu hai i requisiti per ricevere questo tipo d'aiuto? E bisogna valutare se ce li hai. Oppure quando ci si siede per fare un colloquio di lavoro, ci vengono chiesti quali sono i nostri requisiti, cosa sappiamo fare, cosa abbiamo studiato. E così quando tu ti confronti con qualcuno, in qualche modo fai un esame di te stesso e ti chiedi se così come sei puoi andare bene per quella persona, per quell'incarico, per quel tipo d'aiuto, per quel favore, per quel piacere. Ebbene, alcuni, molti ahimè, in questo mondo, non conoscendo bene Dio, si siedono in qualche modo davanti a Lui e cominciano a fare questo tipo di ragionamento. Ma io ho i requisiti per essere benedetto da Dio? Ma io ho i requisiti per essere perdonato da Dio? E molte persone vanno in angoscia perché si rendono conto che grandi requisiti non ne hanno. Altri invece si sentono talmente bravi che vanno a Dio dicendo: ma tu hai i requisiti per essere il mio Dio? Ecco, questa mattina io voglio parlarvi di una cosa che è la base del cristianesimo. E voglio leggere l'ultimo verso della Bibbia. Come finisce la Bibbia? Qualcuno lo sa prima che lo leggiamo? Non andate a vedere. Come finisce la Bibbia? No, non convieni, Signore Gesù. La Bibbia, siete andati a leggerlo. La Bibbia finisce con la grazia. Leggiamolo. Apocalisse, capitolo 22, verso 21. Apocalisse, è facile da trovare in fondo, l'ultimo libro, l'ultimo capitolo, l'ultimo verso, la conclusione della Bibbia, l'ultimo verso. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Così finisce la Bibbia. Alla presenza di Dio non puoi portare nessun requisito. È la grazia ciò che ti garantisce di ricevere dal Signore. E questa è una grande, straordinaria notizia per tutti. Il motivo per cui Dio ci ha donato questa meravigliosa parola, che non è soltanto un libro, ma è la parola di Dio, insomma è quasi assunto dall'ultimo verso. Lo scopo di Dio è che gli uomini e le donne di ogni tempo, e quindi anche noi, ci accostiamo a Lui che è il nostro Creatore, non sulla base di chi siamo, ma sulla base di chi è Lui e di quello che Lui ha fatto per noi. La realtà del cristianesimo, guardate che è l'unica che insegna questo. In tutto il mondo potete nutrirvi di tutti gli insegnamenti che trovate in giro nei libri, in internet, nelle altre confessioni religiose e non troverete mai nessuno che vi dirà questa cosa, perché è proprietà di Dio, c'ha il diritto, c'ha il copyright, potremmo dire. Per tutte le altre confessioni di fede, l'uomo deve conquistare qualcosa, o con le buone opere, o con i sacrifici, o con i voti, o chissà con quale altra assurdità. Alcuni immaginano e sognano, ahimè, incubi, di dover sacrificare la loro vita in favore di questo Dio che poi gli darà qualcosa quando sarà in cielo. E tutto è nel dubbio, e tutto è un'angoscia. Non so voi, ma quando io andavo a scuola, all'università, ogni esame era un'angoscia, almeno per me. Io sentivo che prima o poi qualcuno mi avrebbe esaminato e io non volevo sentirmi impreparato nel presentarmi davanti a quella persona. E così mi preparavo, studiavo, ma era un'ansia. Così quando sono andato ai miei colloqui di lavoro, Chi mi chiederà chi sono questi, cosa vogliono da me, perché... Perché comincia a mettere in discussione chi sei, chissà se andrò bene. Così può accadere nei rapporti interpersonali, giovani con le ragazze e viceversa. Cominci a farti degli esami, chissà se andrò bene così come sono, questo vestito andrà bene, chissà se i capelli, per chi ce li ha ancora, se sono messi bene, se sono piegati dalla parte giusta, alla moda, chissà se le parole andranno bene, chissà se... Vedete che tutto questo crea ansia? Ecco, andare a Dio con questo tipo di attitudine è completamente inutile. La grazia sia con tutti. Alla maggior parte di noi questo è già chiaro, ma per chi non è chiaro, approfondiremo nella parola di Dio questo concetto. Dio si rende disponibile verso l'uomo non in base ai meriti tuoi o miei, ma secondo la sua natura e la sua provvidenza. Dio è santo, Dio è giusto e amorevole. Egli concede benedizioni, grazia, non per mezzo delle nostre opere, per i nostri meriti, forse per le conquiste che abbiamo fatto, per la nostra cultura, per le nostre tradizioni o per la nostra religiosità, per le nostre opere buone, in sostanza. Dio concede grazia attraverso una sola persona, e questa persona è Cristo Gesù. Siamo sinceri. Ma perché mai Dio dovrebbe benedirci? Pensa alla tua vita. Non dirlo a alta voce, ma dentro di te. Cerca di trovare un motivo per cui Dio dovrebbe benedirti, dovrebbe salvarti, dovrebbe guarirti, dovrebbe battezzarti nello Spirito Santo, dovrebbe addirittura usarsi di te per qualcun altro e poi darti l'eternità con Lui nel cielo. Se riesci a trovare qualche buon motivo, allora io prego che lo Spirito Santo possa lavorare il tuo cuore. Ma io nella mia vita non trovo molti motivi, non trovo nessun motivo per cui un Dio santo, giusto e perfetto debba benedire me. Perché i miei requisiti non servono. Ciò che conta è la grazia che mi viene fatta in Cristo Gesù. Non c'è niente che l'uomo, io e te, possiamo fare per conquistare il cuore di Dio. Mi ci sono messo d'impegno e alla fine, grazie all'intervento del Signore, sono riuscito a conquistare il cuore di mia moglie. È stata anche quella un'opera di grazia, ma ci ho messo del mio, insomma. Ma quando si tratta di Dio, non c'è niente che io possa fare per conquistare Dio, perché avviene esattamente il contrario. È Dio che, come Lui è, per quello che fa, conquista la mia vita. E lo fa per grazia. Ci benedice per grazia. Ed è questo che noi riceviamo in Cristo Gesù. Il termine originale, grazia, vuol dire letteralmente un favore immeritato. Dio che si rende disponibile verso di te. Essere incline verso di te, favorevole verso di te. Letteralmente il termine originale vuol dire come se Dio si piegasse verso di te. Come se tu stessi seduto o sdraiato, ancora peggio, per terra nelle tue difficoltà. È Dio che è santo e non vorrebbe avere niente a che fare con i tuoi errori e col tuo peccato, è un Dio di grazia e quindi Lui si inclina, si protende verso di te e anche se non ce lo meritiamo, Lui ti aiuta. Questa è la grazia. Dio che è disposto a condividere addirittura la sua stessa natura con noi. E sapete, non li leggiamo tutti, ma se voi leggete a casa le epistole, cioè dopo Atti e prima di Apocalisse, quasi tutte le epistole, io non credevo ai miei occhi quando ieri sera sfogliando dicevo ma è vero, e tutte le epistole o quasi iniziano con la grazia e finiscono con la grazia. L'apostolo Paolo, lui in tutte le sue epistole inizia con la grazia e finisce con la grazia. Romani, Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, Ebrei, Prima Pietro, Seconda Giovanni e l'Apocalisse stessa inizia con la grazia. Vi leggo solo l'Apocalisse, gli altri leggeteli a casa, è facile, il primo capitolo e l'ultimo capitolo, prendete gli ultimi versi e il primo e vedete che inizia sempre con la grazia sia con voi, la grazia del Signore Gesù sia con voi, così iniziano e finiscono le epistole. Apocalisse, così leggiamo l'ultimo, Apocalisse 1:4. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene. E come finisce l'Apocalisse? l'abbiamo letto, la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Si vede che è importante. Si vede che non soltanto lo devono considerare coloro che non conoscono Dio o non ancora, non lo conoscono come il loro Signore e Salvatore, ma queste epistole erano indirizzate a dei credenti e evidentemente l'Apostolo Paolo e lo Spirito Santo ritiene che anche la Chiesa non deve mai dimenticarsi la realtà della grazia di Cristo Gesù. C'è il pericolo di lasciarsi convincere che ormai siamo diventati bravi. Insomma, tutto sommato, io sì, una volta facevo, ma adesso non faccio più quelle cose. Oggi ho qualche requisito in più perché Dio possa benedirmi. E Paolo inizia e finisce le lettere con questa parola: la grazia sia con tutti voi. Ricordati che se Dio ti benedice è un favore che sempre per te è immeritato. E questa è una grande notizia per noi. Possiamo stare in pace. Non dobbiamo sentirci angosciati al cospetto di Dio, chissà se andrò bene. La risposta è no, né tu né io andremo mai bene. Ma in Cristo Gesù noi riceviamo ciò che non meritiamo. E questo ci porta ad andare verso il Signore. Un famoso studioso della Bibbia ha definito così la grazia. E lui dice: la grazia non è il trattare una persona come merita, né il trattarla meglio di come merita. È un trattamento benevolo senza alcun riferimento ai suoi meriti. La grazia è amore infinito che si esprime in infinita bontà. Ora, nella Bibbia ci sono tanti esempi, ma anche in questa chiesa ci sono tanti esempi di persone che hanno ricevuto tante cose da Dio e non le meritavamo. Un esempio tra gli altri è quella donna che stava al pozzo in Samaria. Quella donna aveva una vita immorale, ha avuto 5 mariti e conviveva con uno che non era suo marito e incontra Gesù. E come fai a presentarti davanti al Messia con i tuoi requisiti? La tua vita non è la vita di uno che merita di essere benedetto, ma lei incontra il Dio che fa grazia. Il suo dialogo con Gesù, andate a leggere in Giovanni 4, è un dialogo di un Gesù che non si aspetta grandi cose da lei. Sì, glielo chiede: dov'è tuo marito? Gesù tira fuori la sua mancanza, ma non per accusarla, per farle comprendere che lui era il Dio che donava l'acqua viva che lei non avrebbe mai trovato in nessun altro posto, che non si meritava. E quella donna venne trasformata da quell'incontro. Abbiamo l'esempio di Zaccheo, un ladro autorizzato, che veniva odiato da tutti perché rubava, perché era un esattore delle tasse e prendeva più di quello che doveva. Zaccheo, ma tu credi davvero che Dio possa benedire la tua vita? Tu credi davvero che come sei combinato per le cose che fai, Dio possa mai avere un interesse verso di te? Ma Dio non si interesserà mai a te. E invece Gesù si ferma per andare a casa di chi? A casa di Zaccheo. Perché i meriti di Zaccheo, i requisiti di Zaccheo non avrebbero mai attirato il Signore, come non lo hanno attirato i miei e non l'hanno attirato i tuoi. Ma il Signore concede grazia, si ferma, e la storia finisce con Gesù che dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Abbiamo anche quell'esempio di quella donna colta in flagranti adulterio, che tutti la volevano lapidare, e poi questa donna rimase da sola con Gesù, visto che gli altri avevano anche loro i loro peccati di cui vergognarsi. E Gesù le disse: donna, dove sono i tuoi accusatori? Non c'è più nessuno. E lì l'unico giusto che poteva veramente condannarla le dice: nemmeno io ti condanno. Vai e non peccare più. Ma non se lo meritava. Io e te forse avremmo gridato: non è giusto! Gesù, ma che cosa stai facendo? Questa donna è stata colta in adulterio, non è giusto che tu non la condanni, la dobbiamo condannare, è colpevole. E la straordinaria realtà della grazia è che noi, pur non essendo in grado di giudicare, giudichiamo, ma Gesù, che è l'unico che non ha commesso peccato ed è il giudice sovrano, non condanna, perché concede grazia. Questo è il messaggio del Vangelo che noi predichiamo e che noi viviamo. Il figlio prodigo, il figlio prodigo, ma che si meritava il figlio prodigo? Un paio di schiaffi, questo si meritava. No, il minimo che avremmo fatto noi è un paio di schiaffi, come minimo. Questo dice che non sei un buon padre, che non sai gestire la sua vita, che tu non capisci ciò che è meglio per lui. Dammi le mie cose e me ne vado, perché non ci voglio stare più con te. Sei un papà cattivo. Me ne vado, non voglio stare con te. Non capisci niente. Io so che cosa è meglio per me, stare con te non è la cosa migliore. E se ne va. Consuma tutto quello che il padre gli aveva dato, sperpera, poi Gesù insegna quella parabola per farci capire che il Signore poi ci raggiunge e lavora nel nostro cuore. Poi torna indietro. Tu cosa gli avresti fatto a un figlio così? Un paio di schiaffi, io gliel'avrei dati. Dici, ma per adesso li prendi, poi dopo parliamo. Che cosa si meritava quel figlio? Si meritava questo, o no? E il padre cosa fa invece? Non gli lascia neanche finire il discorso. Lo abbraccia, lo bacia, chiama tutti, ci facciamo festa. Ma non se lo meritava. Se tu pensi di non meritare qualcosa da Dio, sei nella posizione giusta. Vai a Lui e vedrai se non ti coprirà delle sue benedizioni. Accanto a Gesù, nel giorno forse più difficile della sua vita, non l'hanno lasciato in pace neanche mentre stava morendo. Perfino mentre moriva lo prendevano in giro. Giù, ma anche quelli che erano accanto a lui, i ladroni, inchiodati sulla croce, di lì a poco sarebbero morti, per la serie di quelli che dicono sì sì, poi prima di morire mi convertirò. Non è garantito, perché quelli prima di morire si misero a prendere in giro Gesù, è meglio che ti converti oggi, perché non si sa il domani come andrà, il cuore si indurisce. E lì, nell'ultimo giorno della sua vita, mentre stava per morire, lo prendevano in giro, si facevano beffe di lui. Ma non sei tu il re di Giudei, salva te stesso, salva anche noi. Ma poi uno dei due disse, ma cominciò a considerare qualcosa. E disse all'altro, ma non hai timore di Dio? Noi siamo qui, è giusto che noi paghiamo questo, ma lui non ha fatto nulla. Ora tu cosa avresti fatto a uno che fino a 5 secondi prima ti aveva preso in giro, ti aveva insultato, mentre tu stavi dando la tua vita per lui? Io avrei detto come minimo, senti, io muoio per tutti, ma a te non ti salvo. Questo sacrificio che sto facendo va bene per tutti, ma proprio a te e a quest'altro non vi salvo. Gesù invece lo guarda, gli dice, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Che grazia sorprendente. Ma che si meritava pure quello? Un paio di schiaffi spirituali. Ma Gesù lo salva. Questa è la grazia. Sì, vabbè, ma questi sono persone che non conoscono Gesù. No, no, il Signore usa grazia anche per chi lo conosce. Pietro. Ma che si meritava Pietro? Mi hai rinnegato 3 volte. T'avevo pure avvisato. Ho pregato per te. Mi hai rinnegato 3 volte, Pietro. E adesso che sono risorto, cosa ti meriteresti? Sicuramente posso passarci sopra, ma non voglio più vederti, non voglio più usarmi di te. Mi hai tradito, Pietro, mi hai deluso. Non meriti più la mia fiducia. Parlavamo prima con un fratello proprio di quello che difficilmente le persone perdonano. È così. Ma non Gesù. Io non mi sarei più fidato di Pietro. Gesù gli dice, Pietro, mi ami tu? Pasci le mie pecore. Non preoccuparti, Pietro, mi hai deluso, in realtà, io lo sapevo, perché nessuno di voi ha i requisiti per acquistare il mio favore. È una grazia. E se è una grazia per Pietro, è una grazia anche per Giovanni, è una grazia anche per Filippo, è una grazia anche per Stefano. Nessuno di noi ha più meriti dell'altro. Sì, è vero, Pietro l'ha rinnegato 3 volte, ma gli altri l'hanno abbandonato tutti, perché non è per i nostri meriti, è una grazia che il Signore ci concede. Da dove viene la grazia? La grazia viene da Gesù. C'ho diversi riferimenti, ma non posso leggerli tutti. Giovanni 1 però lo voglio leggere insieme anche ad altri. Da dove arriva la grazia? Come posso conoscerla? Chi può donarmela? Giovanni 1,14. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, cioè dalla pienezza di Cristo, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ecco come puoi anche tu ricevere questo dono immeritato. Devi ricevere semplicemente una persona, ricevere Cristo Gesù. La cosa assurda è che se tu racconti questo al di fuori, non sono disposti a farlo. Una volta ho detto alla comunità: se io dicessi a tutti quanti voi di venire qui tutti i martedì sera, tutti i venerdì sera e tutte le domeniche sera per 3 mesi, dopodiché Dio ti concederà quello che tu stai chiedendo, io vi assicuro che quella persona a cui dico questa cosa cascasse il mondo, piuttosto a piedi o trascinandosi, verrebbe qui, perché è sicuro che con quella promessa riceverà quello che ha richiesto. Perché noi siamo più propensi a conquistarci le benedizioni. Se io faccio, allora Dio mi premierà. La grazia invece è tutta un'altra cosa. La grazia dice: nonostante tu non ci sarai, nonostante tu mi deluderai, nonostante in te non ci sono i requisiti che servono per essere benedetto, in Cristo Gesù, se tu lo ricevi, avrai tutto ciò che non ti meriti. Questo è il messaggio dell'Evangelo. E per riceverlo tu devi ricevere Gesù Cristo il Signore. Romani dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Leggete l'epistola ai Romani a casa, è molto profonda. In Romani capitolo 5, la Genesi e l'Apocalisse è un po' come se si fondono. C'è Adamo e c'è Gesù. E Romani 5 dice che per la trasgressione di un uomo tutti sono stati soggetti alla morte. Così come per la giustizia di un solo uomo, che è Cristo Gesù, noi riceviamo in dono la grazia e il perdono. Romani capitolo 5 prende il principio di ogni cosa e la fine di ogni cosa e li fonde insieme in Cristo Gesù. Noi tutti, come Adamo, commettiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, ma noi tutti possiamo ricevere gratuitamente ciò che non meritiamo, non per ciò che abbiamo fatto noi, ma per ciò che ha fatto Cristo. A maggior ragione, dice, la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Perché dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia, vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Satana ti dirà: non te lo meriti. E tu digli: hai ragione, una volta tanto hai proprio ragione. Ma la verità non è tutta qui. La verità è che Gesù ha conquistato per me ogni benedizione. E se io credo in Lui, ricevo ciò che non merito. Ma hai sbagliato di nuovo. Eh sì, lo so. Ma il Signore mi accoglie. Non lasciarti conquistare la mente da pensieri che non sono secondo la Scrittura. Ricordati che la Bibbia finisce con la grazia. La grazia sia con tutti e quindi anche con te. Confessare i peccati è qualcosa di molto utile, indispensabile per ricevere la grazia, perché la Bibbia dice che i destinatari della grazia sono gli umili, non gli orgogliosi. Giacomo 4,6 dice: egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Confessare il peccato è come cantare in coro. Confessare vuol dire parlare insieme, dire la stessa cosa. È come se Dio stesse cantando nella tua vita dicendo: attenzione, sei un peccatore. E tu dall'altra parte stai invece cantando dicendo: io sono giusto, non ho bisogno di nulla, la mia vita va bene così. State cantando due cose diverse, state confessando due cose diverse, quindi non dite la stessa cosa. Ma quando l'uomo confessa, cioè dice la stessa cosa di Dio: sì Signore, sono un peccatore, si spalanca la porta della grazia e tu ricevi ciò che non meriti. Prima Giovanni 1,8 dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Se vuoi ricevere, di la stessa cosa che dice Dio della tua vita. Fratello, non mi piace il modo in cui parli, dici e fai. Sai, è offensivo, sì, è così. Non è piacevole sentirsi dare del peccatore, ma è quella chiave che apre lo scrigno della grazia. Perché quando tu confessi con Dio di essere un peccatore, la grazia si apre verso coloro che sono umili. Efesini 2 ci parla della misura della grazia. In Cristo Gesù il Signore Dio ha mostrato l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Se qualcuno qui non è ancora salvato, ti do un consiglio: metti da parte i tuoi requisiti. Dio non ti salverà mai per quello che sei. Non ha nessun motivo per farlo. Confessa a Dio i tuoi peccati. Dì a Dio: Signore, io sono un peccatore. Hai ragione tu. Tu sei santo. Io ho sbagliato. E nel confessare i tuoi peccati tu scoprirai un Dio che ti tratta non come meriti, ma secondo quello che Gesù ha fatto per la tua vita. Perché la grazia è qualcosa di smisurato. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia che Egli ha riversata abbondantemente su di noi. Quel padre che accolse il figlio non gli disse: sì, però da oggi in poi non riceverai più nulla. Credenti, siamo andati a Dio per essere perdonati? Amen. Ha reso di noi delle nuove creature? Amen. Siamo diventati figli di Dio? E allora perché abbiamo timore di chiedere? Perché non andiamo al Padre dicendo: Signore, Tu hai promesso che beni e benignità mi avrebbero accompagnato tutti i giorni della mia vita. Io desidero questo, Te lo chiedo. Signore, Tu hai promesso che mi avresti riempito col Tuo Santo Spirito. Io sono Tuo figlio. È vero che ho peccato, ma sono ritornato. Riempimi del Tuo Santo Spirito. Quel figlio non venne trattato come servo, preso d'occhio dal Padre. Mo' vediamo se mi tradisce ancora. Il Padre gli mise di nuovo l'anello al dito, cioè: Tu hai di nuovo autorità di figlio in questa casa, tutto ciò che è mio continua a essere tuo. Con tutto quello che ho fatto, nonostante ho sperperato, e l'altro diceva: non è giusto. Non facciamo forse così anche noi quando Dio perdona e salva qualcuno? Ma con quello che ha combinato, non è giusto. Ma Dio è un Dio di grazia. Se ti ha perdonato e ti ha accolto come figlio, Egli è pronto a mettere a tua disposizione di nuovo tutte le sue ricchezze, perché è un Dio di grazia. Ma la grazia non è solo alla salvezza. Vi ricordate, Gesù fece un gesto quando era a tavola con i suoi discepoli? Prese un catino, un contenitore, ci mise dell'acqua. E poi fece una cosa: lavò i piedi ai suoi discepoli. Arrivato da Pietro, che pensava di avere i requisiti che gli altri non avevano, questi non capiscono niente. si sono fatti lavare i piedi dal Messia, dal Maestro. Mamma mia, non ho capito niente. Lui pensava di... No, Signore, a me non laverai mai i piedi. Pensate agli altri, dice, noi chi siamo, scusa, che ce li siamo fatti lavare? Siamo attenti a come parliamo. A volte siamo di scoraggiamento. Pensiamo di aver capito tutto noi. Ma se il Signore ha fatto qualcosa per gli altri, evidentemente era la cosa giusta da fare, la farà anche con te. Gesù disse, Pietro, se non mi lasci fare, tu non hai parte alcuna con me. Allora Pietro, sì Signore, allora lavami tutto. Gesù disse, guarda che chi è già tutto puro non ha bisogno che di aver lavati i piedi. Gesù ci stava insegnando che anche se siamo salvati, rigenerati dalla sua parola, camminando in questo mondo, possiamo essere contaminati. Vogliamo andare ogni volta al Signore a dire, Signore, ti prego, lavami. Non una nuova salvezza ogni volta, Signore, santificami. Non me lo merito, ma tu, come hai fatto quel giorno, ancora, ti prego, santifica la mia vita, perdonami da quei peccati che si stanno attaccando alla mia vita, fa che io li possa deporre ai tuoi piedi, Signore, mi umilio, non sono un super orgoglioso, ammetto che nonostante ti conoscevo, nonostante ero ripieno del tuo spirito, nonostante io so chi sei, ho lasciato che qualche peccato camminando in questo mondo si attaccasse alla mia vita, ti prego, Signore, non sono orgoglioso, sono umile, perdonami anche da quelli. Così avremo comunione col Signore. Tante cose ci sarebbero sulla grazia, ma non voglio esasperare la vostra pazienza, anche se io non smetterei mai di ascoltare questo tipo di messaggio. La grazia non è, Spurgeon ha detto che la grazia non è la scusa per peccare, ma è la madre della santità. Allora facciamo due conti, io pecco, chiedo perdono, Dio mi perdona e mi dà la sua benedizione, mi piace, io pecco, lui mi perdona, mi raccoglie e mi dà la sua benedizione, io pecco, cioè più pecco più mi benedice, è fantastico, posso avere l'uno e l'altro, me la spasso nel mondo e poi Dio mi benedice. No, non funziona così. La grazia non è la scusa per peccare, ma la grazia ti spinge a vivere una vita che onora Dio. Che diremo dunque, dice Paolo? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Camminando nel mondo, sì, ogni tanto capita di venire meno, Signore ti prego che il tuo sangue mi purifichi, ma non voglio continuare a contaminarmi, se ho scoperto che quella strada è fangosa, la prossima volta non ci vado, se ho scoperto che quella compagnia mi corrompe, la prossima volta non ci vado, non ci sto insieme, se ho scoperto che quel tipo di relazione mi sta facendo male spiritualmente, non è che ogni volta il Signore poi mi perdona, interrompi ciò che ti corrompe, non continuare a rimanere nel peccato, se quel vizio che hai sta danneggiando la tua vita, prega il Signore, Signore infrangi quel vizio affinché io possa stare bene. Gesù disse alla donna adultera, sì, io non ti condanno. E non gli ha detto continua a spassartela, poi ogni volta che verrai, non ti preoccupare, tu continua a fare la brutta vita, che quando qualcuno ce l'ha con te, poi me la vedo io, ti difendo io, ma che Dio sarebbe questo? Ogni volta che qualcuno vorrà giudicarti, io dirò, chi sono io per giudicare? No, come chi sono io? La grazia non è il motivo per viversela nel peccato. Gesù gli ha detto, non vai e non peccare più. Signore, ti ringrazio che hai usato misericordia. A questa misericordia io rispondo, ci metterò il mio impegno per fare la tua volontà, Signore, aiutami. Tito infatti ci dice che la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Ma come? Ma quello è un cristiano e fa quelle cose. Ma come? Ma... sì, però poi io vado in chiesa, chiedo perdono a Dio e insomma in qualche modo me la sistema così, come il condono. Se io intanto evado, faccio gli affari miei, prima o poi in Italia qualcuno farà un condono, no? Si fa ciclicamente, ogni tanto si fa sta cosa, e quindi continuiamo ad evadere. Questa non è la grazia. La grazia ci insegna a rinunciare alle passioni mondane. Che ti ha insegnato il Signore fino adesso? Come si può continuare a trafiggere col tuo peccato un uomo così meraviglioso che ti salva anche nel momento più difficile della sua vita? La grazia ci insegna a rinunciare. E voglio concludere con due aspetti. Coloro che sono senza grazia e il servizio reso a Dio per grazia. Ci sono persone che sono senza grazia, ma non perché Dio non le voglia salvare, perché abbiamo appena letto che la grazia è salvifica per tutti gli uomini. Ma ci sono alcuni che ascoltano il messaggio e non lo ricevono. Paolo dice in 2 Corinzi 6:1, come collaboratori di Dio vi esortiamo, quasi un Paolo che supplica, a non ricevere la grazia di Dio in vano. Tu stamattina e io abbiamo ascoltato questo messaggio stamattina. Noi vogliamo andare a Dio e pregare, essere certi di ricevere, non per ciò che noi siamo, ma per quello che Lui ci dà. Se hai ascoltato che questo Dio è talmente misericordioso che ti perdona nonostante non te lo meriti, ma non vai a Lui per chiedere perdono, tu hai ricevuto questa grazia inutilmente. Perché egli dice, ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza, eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Tu che hai ascoltato questo messaggio e sai non aver mai confessato a Dio i tuoi peccati, non gettare via questa grazia stamattina, eccolo ora il giorno della salvezza. Approfitta di questo culto per dire al Signore, ricevo gratuitamente da te ciò che non merito, perdona i miei peccati, Signore, per l'opera di Cristo Gesù. Ma dobbiamo stare attenti anche noi che siamo credenti, ecco perché Paolo inizia e finisce con la grazia. Ebrei dice, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, e sì, perché anche dopo averla ricevuta è possibile rinunciarvi durante il cammino. Galati 2:21, io non annullo la grazia di Dio perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Se hai ricevuto per grazia, perché adesso provi a farcela con le tue forze? Cristo Gesù non è morto inutilmente. Ogni volta che Dio ti fa del bene, è sempre per grazia. Ricordati di questo. Galati 5:4, voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Fratello, ma questi sono concetti teorici, io li conosco. Quando tu non hai pregato perché non ti sentivi degno, stai facendo proprio così. Quando tu non hai chiesto perché ti sentivi colpevole, stai facendo proprio così. Quando tu ti sei allontanato dalla Chiesa perché avevi sbagliato e ti sentivi indegno, stavi facendo proprio così. Quando tu hai interrotto le relazioni con i fratelli, con le sorelle, stavi facendo proprio così, scaduto dalla grazia. Quando tu esigevi dal prossimo che fosse impeccabile e lo giudicavi per i suoi errori, stavi facendo proprio così. Noi non vogliamo rendere il sacrificio di Cristo inutile. Se il Signore mi ha benedetto è per grazia e lo farà anche con te, fratello o sorella. Non vogliamo scadere dalla grazia esigendo impeccabilità dagli altri. Il Signore ti perdonerà. Vai a Lui con fede, confessa i tuoi peccati, accostati al buon Padre Celeste perché Lui ti accoglierà nonostante non lo meriti e ti benedirà. Attenzione al fratello maggiore che ogni tanto ritorna, sempre ricordando il figlio il prodigo. E poi la grazia nel servizio cristiano. Chi avrebbe mai scelto Saulo? Io l'avrei fulminato sulla via di Damasco, non folgorato, nel senso mi sarei manifestato. Con tutto quello che stava facendo, che perseguitava la Chiesa, se fossi stato in Gesù l'avrei fulminato, così lo mettevamo via. E invece Gesù si manifesta, gli parla, lo salva, lo battezza nello Spirito Santo e continua a usarsi di lui. Con tutto quello che Paolo ha fatto, i miracoli, le epistole, le chiese che sono nate. Pensate oggi evangelistiche, nasce una chiesa, oh, questa l'ho fondata io, nasce un'altra chiesa, questa l'ho fondata io, e poi, oh, chiamiamo quello che fonda le chiese, poi diventano dei personaggi. Pensate Paolo invece come si considerava. L'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Paolo, ma che stai tornando indietro? Ti stai scoraggiando per la tua vita prima di Cristo? No, no, aspettate perché il verso continua. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Alleluia! È vero che ho fatto quelle cose? Ma non stiamo qui a rimettere in mezzo le cose che ho fatto o non ho fatto. Il Signore ha compiuto un'opera nella mia vita ed è stata un'opera di grazia. E se io sono un credente oggi, non è perché sono stato bravo, ma è per la grazia di Dio. Io sono quello che sono e non lascerò a nessuno di corrompere la mia certezza di essere un credente, figlio di Dio. La grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho fatto più di tutti loro. Chiesa di Cristo, stiamo attenti ad avere troppa leggerezza nel tirare fuori il passato degli altri, perché ci fa comodo. Vogliamo ricordarci che Dio è un Dio di grazia e di misericordia. Se il Signore ha salvato, è una nuova creatura. Non abbiamo il diritto di considerare ancora colpevole colui che è stato riscattato per grazia. E se il Signore lo benedice, la benedice, è perché la grazia sua non è vana verso di noi. Anzi, e veniamo al servizio, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Oh, come sono stato bravo a fare quella cosa. Ci ho messo proprio l'impegno, mi è venuta bene e infatti mi hanno fatto i complimenti. Questo non è servizio cristiano. Oppure l'altra attitudine potrebbe essere: non sono in grado, non sono capace, non riuscirò mai a fare quello che il Signore vuole che io faccia, non ce la faccio, è troppo difficile per me, non riesco, non so che parole usare, ma che cosa farò? Ma non, no, lascio perdere, non servo più il Signore, non ce la faccio. Paolo dice: ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. La grazia è talmente abbondante che ti rende anche capace di fare ciò che Dio ti chiede di fare. Il servizio cristiano noi lo facciamo per grazia, non perché siamo diventati bravi. Ecco perché qui non abbiamo professionisti, ma abbiamo peccatori salvati per grazia. I professionisti li accogliamo quando sono nuove creature e mettono, come ha detto la sorella, mettono il loro talento a disposizione di Dio. Ma guai a quella chiesa che mette al servizio persone soltanto per le loro capacità, perché è per grazia che noi serviamo il Signore. Amen, fratelli e sorelle. E questo è un incoraggiamento per tutti quanti noi. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. E poi concludo come abbiamo concluso e come finisce la Bibbia. La grazia finale. Eh sì, sarebbe una brutta esperienza vivere per grazia qui e andare in cielo e scoprire che, mi dispiace, non te lo meriti. Sì, ti ho benedetto sulla terra, ti ho guarito, ho salvato, ti ho battezzato, arrivi alle porte del cielo, questo no, questo non te lo meriti. Prima Pietro 1,13. Dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri. Abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come finiscono le cose? Come finisce la Bibbia? Come finirà la mia vita? Io ho speranza che entrerò nel cielo per la grazia che sarà manifestata anche in quel giorno. Siate sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Cristo Gesù. Quando Gesù ritornerà, mi rapirà, non perché sono stato un bravo evangelico, ma perché lui avrà avuto pietà, misericordia e grazia di me, che io ho chiesto: Signore, perdona tutti i miei peccati. Ecco perché mi porterà con sé e ci porterà con sé. Noi non abbiamo una speranza cupa o solo per questa vita, ma io aspetto che un giorno la grazia sia completa e di stare sempre col Signore. E così finisce la Bibbia, e così finisco io. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Vogliamo chiudere i nostri occhi.